Leggiamo nella terza lettera dell'Apostolo Giovanni i versi da 1 a 8. La terza lettera dell'Apostolo Giovanni è composta da un solo capitolo, che non ha neppure il numero, solo dei versi. Leggeremo i versi da 1 a 8. L'anziano, scrive, l'anziano al carissimo Gaio, che io amo nella verità. Carissimo, io prego che in ogni cosa tu prosperi e goda buona salute, come prospera l'anima tua. Mi sono rallegrato molto quando sono venuti alcuni fratelli che hanno reso testimonianza della verità che è in te, del modo in cui tu cammini nella verità. Non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità. Carissimo, tu agisci fedelmente in tutto ciò che fai in favore dei fratelli, per di più stranieri. Questi hanno reso testimonianza del tuo amore davanti alla Chiesa e farei bene a provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio, perché sono partiti per amore del nome di Cristo, senza prendere niente dai pagani. Noi dobbiamo perciò accogliere tali persone per collaborare in favore della verità. Fratelli, quanta profondità in questa lettera dell'Apostolo Giovanni, questa prima parte della terza lettera. La profondità di una lettera che inizialmente è personale, è una parola che tocca il mio cuore quando trovo già della primissima espressione. Lui si definisce semplicemente l'anziano, non dice neppure il suo nome, l'anziano. L'anziano che si presenta come colui che nella sua gioventù ha conosciuto la grandezza dell'amore di Cristo, ha toccato con mano non solo la persona fisicamente, il corpo di Gesù, ma ha toccato con mano cosa sia l'amore. Non l'ha capito subito, probabilmente si troverà a passare anche lui tramite nei momenti nei quali avrebbe desiderato un giudizio di Dio su della gente che neppure conosceva, con il suo fratello insieme a lui, per citare uno degli esempi, ma poi crescendo imparerà a capire cosa sia l'amore, il vero amore che Cristo ha manifestato per lui, per se stesso e per tutti quanti noi, al punto che Giovanni sarà poi definito l'apostolo dell'amore, con un messaggio di amore che esprimerà non solo nel Vangelo, ma anche nelle tre lettere, in particolar modo nella prima lettera da lui scritta. Fratelli, l'anziano che scrive con il cuore, è un anziano che ora scrive come un padre a un figlio, come fa abitualmente, quando lui scrive carissimi, non dice fratelli, sorelle, ministri, pastori, carissimi, dice diletti, una parola antica, naturalmente, ancora riportata in alcune delle nostre versioni, figlioletti. È la parola che nasce dal cuore di un padre, un'espressione che si rivolge all'altro senza guardarlo dall'alto al basso, dalla sua condizione apostolica, ma invece nella relazione più paterna che mai, che può esprimere un uomo anziano come lui. Fratelli, qui non si tratta, nel suo caso, di riversare un altro tipo di amore da quello che aveva conosciuto inizialmente. Sapete, quando noi passiamo attraverso delle esperienze difficili, delle persecuzioni, come è stato il suo caso, lui è stato obbligato a vivere per degli anni su un francobollo di isola del Mar Egeo, nell'isola di Patmos, in esilio. A motivo di che cosa? Non aveva rubato nulla, non aveva ucciso nessuno. A motivo della sua fede in Cristo. E a volte queste persecuzioni possono cambiare i sentimenti, possono cambiare il cuore. Poteva arrivare con un tipo differente di amore, quello dovuto, quello di necessità, quello di facciata. Non è stato questo il suo caso, non è questo che ci vuole tramandare l'Apostolo Paolo, perché chi cresce nell'amore di Dio, come è stato il suo caso, credo quello di tantissimi di noi, spero tutti noi, chi cresce nell'amore di Dio vive l'amore di Cristo nella stessa identica maniera. Chi è cresciuto nel senso che l'amore è stato radicato nel di dentro, Non è una cosa superficiale, passeggera, passa una boccata di amore e poi finisce tutto. Tante parole d'amore e poi termina il loro significato nella pratica della nostra vita. No, fratelli e sorelle, se abbiamo conosciuto Cristo, Giovanni aveva conosciuto Cristo, ecco che l'amore che può richiamare in causa è l'amore di coloro che sono capaci di guardare a Cristo con gli occhi appassionati, innamorati. E sono le espressioni che vengono da un padre che sa cosa voglia dire partorire dei figli per Cristo. L'Apostolo Paolo dirà più o meno la stessa cosa. Partorire per un altro, partorire non figli propri, figli per se stesso, ma figli per Dio il Padre, per mezzo dell'opera del Cristo. Sa cosa vuol dire di conseguenza, come sta facendo nei riguardi di Gaio in questa lettera, cosa augurare a qualcuno che ritiene essere un suo figliolo nella fede. Questo augurare, permettete, tra tante virgolette, naturalmente. Ora, perché c'è questa parola in questa lettera personale di Giovanni a Gaio qui nella Bibbia? Se fosse soltanto una lettera privata, ma per quale ragione dovrebbe essere pubblicata nella Bibbia? Poteva scriverla lui direttamente, farla pervenire a Gaio. Magari Gaio avrebbe risposto in altrettanta maniera privata, riservata. Invece, evidentemente, le cose non stanno così. Questa lettera noi la troviamo nella Bibbia. E la troviamo nella Bibbia in modo che questa lettera divenga anche una lettera scritta a noi. Una lettera che ci faccia comprendere in maniera più ampia qual è la veduta della parola di Dio. Cosa dovremmo noi desiderare al pari dell'Apostolo Giovanni? Cosa dovremmo desiderare per i più giovani? O in particolar modo i più anziani dovrebbero tanto desiderare per i più giovani da farne un oggetto di preghiera fortissimo. Fratelli, noi viviamo in mezzo ad altra gente dalla quale proveniamo che normalmente usa dire la cosa più importante è la salute. L'importante è che ci sia la salute, quella del corpo naturalmente, a quella ci si riferisce. Ma c'è stato un cambiamento nel modo di vivere queste parole e che ha portato, spero tutti i credenti, spero tutti quanti noi, a desiderare di fare come Giovanni, che rovescia l'ordine delle cose. E Giovanni, prima di pensare alla salute, alla buona salute o alla prosperità, pensa alla salute dell'anima, quella dell'anima. E non lo dice soltanto, ma prega in quella direzione. Dice, io prego che in ogni cosa tu prosperi e goda buona salute come prospera l'anima tua. Fratelli, questo rovesciamento di priorità, di importanza, non ci deve far escludere il nostro pensiero per quanto riguarda coloro che sono nella sofferenza, per quanti conosciamo essere nel dolore. Si tratta qualche volta di combattere insieme a loro. Qualche volta mi riferisco in particolar modo ai congiunti, ai familiari. Si tratta di combattere al loro posto. Quante volte chi è nell'infermità non conosce la gravità di quello che lo riguarda o la riguarda, mentre i congiunti sì. E allora lì il peso si fa ancora più grave, si fa ancora più pesante e ancora di conseguenza la preghiera sale in maniera più forte al trono della grazia. Queste cose non le vogliamo dimenticare, non sono sorpassate dal messaggio di questa sera che riguarda questa maniera diversa di guardare allo stare bene, non tanto al corpo quanto all'anima. E quindi noi quando ci incontriamo, quando ci salutiamo, non dimenticando quello che ho appena detto, quando noi ci sentiamo chiedere come stai, o quando chiediamo all'altro come stai, non dovremmo forse chiedere come sta l'anima tua? E sapete, se qualcuno me lo dovesse chiedere, se qualcuno alla fine del culto dovesse chiedere a te, non rispondere direttamente con tanti particolari. Una donna aveva un figlio morto sul letto a casa, la donna di Sunem, corse dal profeta Eliseo, colui che aveva pregato in qualche modo perché lei potesse avere quel figlio che non avrebbe mai avuto diversamente, un dono di Dio. E quando il servo andò incontro a questa donna e le chiese come stai, come stanno, come sta tuo marito, come sta la tua famiglia, stanno bene. La risposta è stata: stanno bene. Fratelli, il Signore sa quello che noi passiamo. Nel dire l'anima mia sta bene, c'è una componente di fede straordinaria. Non sempre lo possiamo dire, qualche volta saremmo ipocriti se lo dicessimo, ma è ben più importante dare una risposta su quello che c'è dentro di noi, sulla condizione spirituale della nostra anima, rispetto semplicemente a quella fisica del corpo. Ma fratelli, questo prosperare fa parte anche di un desiderio di un uomo anziano. Posso mettermi insieme a lui come un altro uomo anziano? Il mio desiderio per la mia famiglia naturale, per la prosperità, per lo stare bene, per una crescita buona e felice nella mia famiglia naturale, e al pari di quello che io sento nei riguardi della famiglia spirituale che siete voi. E credo che così dovrebbe essere per ognuno che appartenga a Cristo. Questo essere felicemente negli affari, nella vita, ma ancor di più sia il nostro desiderio, è che l'anima dei nostri affetti, delle persone che amiamo, la loro anima possa crescere felicemente, possa prosperare nel Signore, e che possano altri, parlo in questo momento a voi, che possiate crescere nella fede attraverso una speranza viva e una fede viva in Cristo Gesù, per il quale noi ogni giorno che passa diciamo di vivere: Signore, Tu sei tutto per me. Questa sia la nostra preghiera, lo è per la mia per voi. Signore, che il popolo di Dio che è qui presente possa letteralmente prosperare nelle Tue vie, possa avere una speranza così forte come fa Giovanni con Gaio. E fratelli e sorelle, il bollettino medico della condizione di salute, l'Apostolo Giovanni non lo ha ricevuto direttamente da Gaio. Per quello che vi dicevo, se qualcuno vi dovesse chiedere come sta l'anima tua, non dare troppi particolari, saranno gli altri a doverlo fare. Qui noi vediamo che Giovanni ha ricevuto la testimonianza della condizione, delle virtù di Gaio dai fratelli, da diversi fratelli, da fratelli più conosciuti come fratelli anche lontani, quelli che sono citati negli ultimi versi. Questa testimonianza dei fratelli è quella che certifica quello che siamo, le nostre virtù, è quella che risulta valida di fronte a Dio e di fronte agli uomini, è quella che ha un suo contenuto forte, che resta nel tempo, quello che è affidabile, perché non viene direttamente dall'interessato. Vogliamo dire con un verso della parola, Proverbi 27, verso 2. Qui leggiamo: altri ti lodi, non la tua bocca. Un estraneo ti lodi, è sottinteso, non le tue labbra. Ed è questa realtà, questa testimonianza che viene da altri, quella che fa gioire. E fratelli, io vedo qui, leggo qui, e lo rileggeremo un attimo insieme, una esplosione di gioia di questo anziano, Giovanni. Un'esplosione di gioia che lo porta a dire nel verso 4: non ho gioia più grande di questa. Cos'altro importa? Non mi importa nient'altro, questo mi dà gioia. Sapere che i miei figli camminano nella verità. Vuol dire sapere che i miei figli camminano in Cristo. Non né più e né meno, avrebbe detto il mio pastore, né più e né meno, che camminano in Cristo. Poi qui si potrebbe fare un elenco lunghissimo di quello che siamo chiamati a fare nel rispetto della volontà di Dio, ma è sufficiente questa sintesi perfetta: camminare con Cristo. Gloria a Dio, senza sbandamenti, fedelmente, prima nei sentimenti, camminare con fedeltà, prima qui nei sentimenti e poi nei fatti, poi nelle azioni, nei riguardi del prossimo. Fratelli, in poche parole, questa gioia deriva dal fatto che possono camminare in modo degno di Dio. È scritto in un altro passo, sempre nelle lettere di Giovanni, è scritto nella lettera ai Colossesi: camminare in modo degno di Dio, cioè in modo che Dio, Cristo Gesù, non abbiano nulla da ridire su questo modo di camminare per mezzo della fede, con tutti gli alti e bassi che possono derivare, mettendo il Signore al primo posto e nei riguardi degli altri, qui citati da Giovanni verso Gaio, mettendoci del nostro, mettendoci tutto quello che è il nostro, siamo in grado di offrire ad altri per andare incontro ai loro bisogni, ovvero spendendo la nostra vita per amore dei fratelli. Il senso del dovere qualche volta ci spinge e va bene, ma il senso dell'amore lo supera alla grande. Il senso del dovere qualche volta cesserà, ma il significato dell'amore di Dio, quello no, perché ha a che fare con l'eterno amore di Dio che ha messo dentro di noi. Però nella lettera, nella terza lettera, se andate avanti nella lettura, c'è un altro modello. Citerà altri due personaggi in particolare, ma soffermiamoci sul secondo. Ovvero c'è un personaggio che si chiama Diotrefe. Non credo che tutti quanti conoscano la storia di questo uomo. Innanzitutto non sappiamo chi sia e ciò che possiamo conoscere lo troviamo scritto soltanto in questa lettera. Ma qui noi troviamo scritto che i fratelli testimoniavano anche di lui, ma in maniera tutt'affatto diversa rispetto a quella di Gaio. Certamente non lodevole, non c'era troppo da vantarsene, non era qualcosa da potersi presentare verso altri. Perché lui è passato, questo Diotrefe, nella storia attraverso la Bibbia, attraverso questa lettera di Giovanni, è passato per la sua superbia, per la sua ambizione, per il suo desiderio di essere primo in mezzo ad altri, non, come dicono i latini, il primo tra i pari, no, ma proprio il primo, al punto che più che un padre spirituale, stiamo parlando di un uomo di chiesa, più che un padre spirituale, Diotrefe passa come un padre padrone e senza le virgolette, letteralmente impediva ai credenti di avere relazioni con altri credenti di altre chiese, per citare un fatto. Fratelli, è un altro modello che viene presentato nella stessa brevissima lettera e ognuno di noi deve fare le sue scelte, chiaramente. E fare una scelta vuol dire anche prenderne le responsabilità. Voglio il Signore che il popolo di Dio abbia ancora dei modelli chiari davanti agli occhi. Abbiamo dei modelli per eccellenza, il modello per eccellenza nella persona di Gesù, ma ci sono anche tanti uomini e tante donne la cui storia è raccontata nella Scrittura, ci può essere di esempio. E questo, se pensiamo a noi, fratelli e sorelle, pensando a noi stessi, parlando di come noi potremmo a nostra volta essere visti come modello da altri, come vedono la salute della nostra anima gli altri, cosa dicono della salute della nostra anima. E la mia speranza è che ognuno di noi, per quello che viene percepito dagli altri, e non parlo di percezioni così di ordine mentale, di capacità di analisi del comportamento, della profilazione come altri fanno in altre cosiddette scienze, ma qui si tratta di una sensibilità spirituale. Più volte l'Apostolo Giovanni in questo testo parla della verità, poter riconoscere le virtù, quelle vere, nei nostri fratelli, è un fatto spirituale. Fratelli, quando questo accade, dipende da noi, che ognuno di noi possa essere un'occasione di gioia per gli altri, per qualcun altro, l'occasione di gioia che attira a Cristo, che fa venire, perdonate, l'acquolina in bocca per poter somigliare alle cose buone che vengono sempre dall'alto. E al di sopra di tutto, che molti possono essere rallegrati dal profumo della nostra testimonianza. Fratelli, il profumo della nostra testimonianza o c'è ed è il profumo di Cristo, oppure il nostro non interesserà a nessuno. Attratti dal profumo della buona testimonianza di Cristo e del suo Vangelo, vissuto praticamente e spiritualmente. E al di sopra di tutto, che tutto questo possa rallegrare il nostro Dio. Ce l'ha un cuore il Signore? Che possa rallegrare il cuore di Dio. Le tue virtù, fratello e sorella, la tua testimonianza, che possano rallegrare il cuore di Dio, il quale, di queste cose si parlerà molto più avanti, anzi più indietro rispetto al testo di Giovanni, nella lettera degli Ebrei, il quale potrà aggiungere la sua testimonianza a quella degli altri. Non è necessario che lo faccia la nostra, lo faranno gli altri. Voi immaginate Dio che aggiunga la sua testimonianza a quella che altri potranno dire della nostra quando c'è qualcosina in noi che assomigli a Cristo Gesù. E quello è quello che emergerà. E fratelli, alla fine di questa storia ci sarà prosperità, ci sarà buona salute dell'anima e questa prosperità ci porterà a far prosperare tanti altri. Non è questo che viene predicato in generale. Viene predicata la ricerca della prosperità per se stessi. Signore, che la tua vera prosperità, il tuo essere in noi, espressione della tua vita, che ci porta ad essere felici in quello che stiamo vivendo e che vivremo ancora nel nostro futuro, possa portare altri a salvezza e non rimangano soltanto lì, nello stato elementare iniziale, ma possano progredire nel tempo, possano prosperare, possano crescere nella fede e così via. E così oggi quelli che sono giovani possono ricevere questo messaggio da giovani. Fra molti anni, quando sarete anziani, avrete avuto di mezzo una vita intera per portare il profumo di Cristo ad altri ed essere uomini e donne di prosperità vera in Cristo Gesù, che è il benedetto in eterno. Amen.